me back to dear old Nighty.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
Ma poi ognuno fa ovviamente come vuole, non è che qui si voglia dire alle persone come devono sentirsi, per niente. Però è vero che esiste una tendenza nazionale alla cautela rispetto alla gioia esibita, tendiamo a essere un pochino più lagnosi, lamentarci, mostrare dei problemi che abbiamo attraversato, forse ha a che fare anche un po' con la cristianità cattolica che ha un po' quel vizio lì. E infatti il Papa precedente continuava a dire guardate che dovete ridere, bisogna essere felici, eccetera. Ma al di là di quello che succede oltre Tevere, poi c'è anche l'altra tendenza, quella dei social network, dove passiamo tanto tempo e dove se hai un problema da esibire parti meglio. Cioè se uno è tranquillo, sereno e vuole dire qualcosa sui social network, c'è un altro con una zoppia che dice E il risultato è che mi sembra che ci sia una scarsa tendenza al festeggiamento sereno, sorridente, non rancoroso. Sembra che uno debba guadagnarsi delle pezze d'appoggio per poter festeggiare o dirsi soddisfatto pubblicamente e invece abbia sempre tutto il diritto di esibire dei disastri. Non è un bel pensiero, non porta molto lontano. Certo che siamo più preoccupati dalle cose che non vanno che da quelle che vanno, però bisogna controbilanciarlo, se no diventa un'arena dei drammi. E l'altro giorno abbiamo seguito l'esito di questo referendum in diretta al Post, tutti insieme, e si è percepito a un certo punto che questa tensione, questa pressione che percepivamo, che schiacciava un po' tutto da parecchie settimane, soprattutto sul finale della campagna, scivolava via, dai piedi proprio. E quindi bisogna festeggiare. In questo podcast si rivendica la necessità di festeggiamento. Tanti più che festeggiare erano tutti ancora col dente di grignare che dicevano vi sta bene. Bisogna festeggiare in serenità. Qui siamo convinti da sempre che sia obbligatorio, quando c'è un'occasione per ballicchiare stupidamente, bere, sorridere, fare gli scemi in compagnia e dirsi soddisfatti, farlo. E quindi, poi ci occupiamo della questione del giorno, ma prima, Toots and the Maytals, Pressure Drop, come da tradizione. Due puntate abbiamo parlato della Corea, del sud e del nord, e quindi anche per ragioni di gelosia, lo dico molto sinceramente, dobbiamo andare da Flavio Parisi, il corrispondente da Tokyo di questo podcast, per parlare di un fenomeno ciclico che proprio in questi giorni riguarda il Giappone tutto, in particolare Tokyo, cioè la fioritura dei ciliegi.
A Tokyo, ufficialmente, l'inizio della fioritura dei ciliegi è decretato da una serie di impiegati dell'agenzia meteorologica giapponese che vanno al parco del santuario Yasukuni, nel centro della città, a controllare bocciolo per bocciolo quanti sono già aperti. Quindi quest'anno, giovedì, 61 fiori erano già sbocciati e quindi questo ha decretato l'inizio della stagione della fioritura. Questa fioritura è molto importante, si nota ogni anno, si vede un po' quando è. Per la cronaca, quest'anno è caduta 5 giorni prima rispetto all'anno scorso, aumento della temperatura globale, sì, forse. ormai è arcinoto che il rapporto fra i giapponesi e i fiori di ciliegio sia profondissimo, sentimentale, importantissimo. È un momento in effetti che celebra proprio la stagionalità, è un concetto molto importante. Tra l'altro i giapponesi pensano che quest'importanza delle stagioni sia quasi unicamente giapponese, ma insomma questo è opinabile visto che festeggiamenti, ritualità legate alla ciclicità delle stagioni, insomma ci sono praticamente in tutto il mondo che io sappia. Però sta di fatto che questa proprio fioritura particolarmente di questo albero è vissuta così quasi solo in Giappone forse. Guardare i ciliegi, in giapponese hanami, hana è fiori, mi guardare, è un rito direi contemplativo e insieme anche gioviale. Si può fare da soli oppure accompagnati da una persona speciale, in coppia, oppure anche con un gruppo piccolo o grande di amici mettendosi sui teloni distesi sotto le piante in fiore, guardando i petali che cadono e bevendo. Il rito però è sempre, secondo me, comunitario in realtà, perché innanzitutto c'è questa celebrazione e l'annuncio urbi e torbi, via, è cominciata la stagione. E poi lo hanami senza le persone sarebbe solo hana senza mi, cioè i fiori che non sono guardati non portano la gioia tipica di questa stagione, e quindi è una celebrazione umana. A essere influenzato da questi fiori di fatto sono le persone, e questa cosa si sente nella società per chi abita qui.
E a questo punto vogliamo sapere che alberi sono, chi li ha piantati, quando e perché.
Il tipo di gran lunga più diffuso di questi ciliegi è il Somei Yoshino. Questo è il nome giapponese di questo tipo appunto di pianta. Il nome latino è Prunus Yedoensis. Yedo di fatto è Edo, il vecchio nome della città di Tokyo, prima che diventasse appunto Tokyo, nel periodo appunto Edo. Questo ibrido è stato nominato in questo modo nel periodo Meiji, in realtà tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 1900, quindi è relativamente recente in un certo senso, ed è stato piantato ovunque nelle città giapponesi, nei parchi, per le strade, lungo i fiumi, lungo i marciapiedi. Poi ci sono delle belle file di questi alberi anche esportate a Washington, dove in primavera so che con la fioritura c'è un bel tocco di colore e poi insomma c'è un grande richiamo di persone, come anche all'Eur, al laghetto dell'Eur, il quartiere di Roma voluto da Mussolini. Ma attenzione, diversamente da come si potrebbe pensare, questi alberi giapponesi furono donati negli anni 50, alla fine degli anni 50, dal Giappone, quando il primo ministro era Kishi, e non durante l'alleanza prebellica del patto tra noi, i tedeschi e i giapponesi.
A questo punto uno dice, situazioni idilliaca, primavera, fioriscono i ciliegi in tutto il Giappone, turisti che fanno le foto, giapponesi tutti contenti, spirito di rinascita stagionale. Può essere che non ci sia in mezzo alle scatole Donald Trump a rovinare l'atmosfera? No! Perché c'è Donald Trump che rovina l'atmosfera. Flavio, raccontaci cosa è successo.
È successo che a Washington, nell'ambito di un incontro tra la prima ministra Takaichi e il presidente Trump, nello spazio delle domande dei giornalisti, un giornalista giapponese ha chiesto a Trump perché prima dell'attacco all'Iran non avete ritenuto opportuno avvisare i vostri alleati, tra cui c'è anche il Giappone, dell'attacco. E Trump ha risposto: chissà meglio degli attacchi a sorpresa del Giappone, voi non avete certo avvertito gli americani prima di Pearl Harbor. Questa uscita di Trump ha creato un certo gelo e anche la prima ministra Takaichi è risultata abbastanza bloccata. Sicuramente non era un riferimento che nessuno si aspettava. A un certo punto si può anche dire che è stato un classico atteggiamento del soggetto, però direi assolutamente inedito nei rapporti tra due paesi, rapporti che diciamo sono i rapporti tra due potenze che hanno combattuto molto aspramente, ormai certo 80 anni fa, però che insomma vivono di anche dei non detti che forse sarebbe meglio che rimanessero dei non detti.
In questo periodo storico si ha la sensazione che le capacità distruttive di rapporti, relazioni, equilibri siano in assoluto molto più alte rispetto a quelle costruttive. Possiamo dire che Trump non aveva ancora rotto, spaccato niente in Giappone e adesso stavolta l'ha fatto?
Trump nel suo repertorio di minacce tipiche aveva fin dall'inizio di questo suo mandato detto di voler ritirare la presenza militare statunitense in Giappone e in generale nell'Asia orientale, o perlomeno farsi pagare profumatamente per il servizio che a suo dire sarebbe stato erogato dagli Stati Uniti alla stabilità della regione. Questo in realtà ha già provocato dei mutamenti già con solo questa dichiarazione di intenti. E i rapporti pessimi tra Cina e Giappone, che stanno peggiorando negli ultimi mesi, sono una conseguenza proprio di questo annunciato disimpegno, visto che Takaichi si è palesata come la presidente del paese che difenderebbe militarmente con decisione Taiwan se ce ne fosse bisogno. E questa minaccia sarebbe appunto quella della Cina, che considera Taiwan una parte integrante del suo territorio. Ma a parte questo, il riferimento di Trump a Pearl Harbor rompe una serie di patti silenziosi, mai apertamente dichiarati, su quello che è meglio tacere, perché in realtà da parte loro i giapponesi hanno accettato di non aprire troppi dibattiti su varie questioni che in un certo senso potrebbero risultare imbarazzanti per gli Stati Uniti. Ad esempio, durante la guerra le città giapponesi sono state bombardate con bombe incendiarie, i danni sono stati assolutamente sproporzionati, per non dire che insomma si potrebbe configurare così la situazione di crimini di guerra. Poi ovviamente le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki alla fine della guerra. Poi nel dopoguerra anche l'influsso statunitense è stato fortissimo nelle scelte sia politiche in generale, ma anche proprio dei politici stessi che sono stati scelti a guidare il Giappone. E poi possiamo anche parlare del sostegno incondizionato che gli Stati Uniti hanno ricevuto dal Giappone durante i loro quantomeno infelici interventi, ad esempio nella guerra di Corea, in Vietnam. Si può dire e viene detto che il Giappone è sempre stato un paziente inu, cioè un cagnolino da compagnia degli statunitensi. Insomma, per dirla brevemente, c'è un bel vaso di Pandora che i giapponesi speravano venisse lasciato al suo posto dentro una credenza e non venisse assolutamente tirato fuori, soprattutto in questo modo così smanaccione.
Questo potrebbe essere il titolo di una biografia di Trump. Smanaccione, la storia di Donald Trump, sia nei rapporti umani che nelle relazioni di qualunque tipo che nella politica internazionale, proprio smanaccione. Ultimamente, seguendo da lontano la politica giapponese, mi sono appassionato, la seguo su Instagram, a una figura secondo me affascinante. Si chiama Tomoko Tamura ed è la segretaria del Partito Comunista Giapponese. Non è che questo incidente di Trump le ha dato un po' di visibilità come alternativa opposizione rispetto alla prima ministra?
Da questa tua domanda io capisco che tu vorresti sapere se esista o no un'alternativa a Takaichi e al Giminto, il suo partito. In realtà per la quasi totalità della popolazione giapponese il Partito Comunista è una formazione estremamente minoritaria e veramente settaria. Le sue battaglie si basano su principi, su ideali, però la società giapponese tende a privilegiare il pragmatismo e le scelte che hanno una ricaduta diretta nella vita e proprio nelle conseguenze che si vedono. In una sorta di circolo vizioso, poi, Il Partito Comunista non ha mai fatto parte di alcun governo dal dopoguerra a oggi, quindi sono visti incapaci di fronteggiare qualsiasi situazione reale in cui dovrebbero cavarsela nella pratica politica, avendo a che fare con vari attori del mondo dell'economia, dello sforzo militare e anche della politica estera, per non parlare che, non essendo esattamente ultraliberisti, i comunisti sono visti come un intralcio allo sviluppo economico. Per ora il Giminto pare mantenere la sua popolarità in misura anche molto aumentata per effetto della Premier, che si basa principalmente su un effetto così immagine. Però, insomma, di fatto sta portando avanti il paese e anche i rapporti con Trump. Dopo questa uscita su Pearl Harbor, Takaichi ha fatto mostra di ingoiare il rospo e ha proceduto a siglare degli accordi economici e militari con Trump nel prosieguo del loro incontro. E questo è come funziona la realpolitik dell'Asia orientale.
Grazie mille a Flavio Parisi da Tokyo. Che possano dei petali di ciliegio reali o immaginari piovere su di voi e darvi la serenità della primavera domani.